Natalia Ginzburg. Mio marito, mio padre, i miei amici. Da Lessico familiare, 1963. In questo brano Natalia Ginzburg rievoca il ritorno del futuro marito dal confino e i primi anni di vita della piccola ed energica casa editrice Einaudi, intorno alla quale si riunivano i principali intellettuali antifascisti dell'epoca. Alla fine dell'inverno, Leone Ginzburg tornò a Torino dal penitenziario di Civitavecchia, dove aveva scontato la pena. Aveva un paltò troppo corto, un cappello frusto, il cappello piantato un po' storto sulla nera capigliatura. Camminava adagio con le mani in tasca e scrutava attorno con gli occhi neri e penetranti, le labbra strette, la fronte aggrottata, gli occhiali cerchiati di tartaruga nera, piantati un po' bassi sul suo grande naso. Andò a stare con sua sorella e sua madre in un alloggio dalle parti di Corso Francia. Era vigilato speciale, cioè doveva rientrare appena faceva buio e venivano agenti a controllare se era in casa. Passava le serate con Pavese. Erano amici da molti anni. Pavese era tornato da poco dal confino ed era allora molto malinconico, avendo sofferto una delusione d'amore. Veniva da Leone ogni sera. Appendeva all'attaccapanni la sua sciarpetta color lilla, il suo paltò a martingala e sedeva al tavolo. Leone stava sul divano appoggiandosi col gomito alla parete. Pavese spiegava che veniva là non per coraggio, perché lui di coraggio non ne aveva, e nemmeno per spirito di sacrificio. Veniva perché sennò non avrebbe saputo come passare le serate, e non tollerava di passare le serate in solitudine. E spiegava che non veniva per sentir parlare di politica perché lui, della politica, se ne infischiava. A volte fumava la pipa tutta la sera in silenzio. A volte, avviluppandosi i capelli attorno alle dita, raccontava i fatti suoi. Leone, la sua capacità d'ascoltare era incommensurabile e infinita, e sapeva ascoltare i fatti degli altri con profonda attenzione, anche quando era profondamente assorto a pensare a se stesso. Poi veniva la sorella di Leone a portare il tè. Lei e la madre avevano insegnato a Pavese a dire in russo «Io amo il tè con lo zucchero e col limone». A mezzanotte Pavese agguantava dall'attaccapanni la sua sciarpa, se la buttava svelto intorno al collo, e agguantava il paltò. Se ne andava giù per il Corso Francia, alto, pallido, col bavero alzato, la pipa spenta fra i denti bianchi e robusti, il passo lungo e rapido, la spalla scontrosa. Leone stava ancora un pezzo in piedi accanto allo scaffale, tirava fuori un libro e si metteva a sfogliarlo e vi leggeva come a caso lungamente con le sopracciglia aggrottate. Stava così, leggendo come a caso, fino alle 3. Leone cominciò a lavorare con un editore suo amico. Erano soltanto lui, l'editore, un magazziniere e una dattilografa che si chiamava Signorina Coppa. L'editore era giovane, roseo, timido e arrossiva spesso. Aveva però, quando chiamava la dattilografa, un urlo selvaggio. «Coppa!» Cercarono di convincere Pavese a lavorare con loro. Pavese recalcitrava. Diceva «Me ne infischio». Diceva «Non ho bisogno di uno stipendio. Non devo mantenere nessuno. Per me mi basta un piatto di minestra e il tabacco». Aveva una supplenza in un liceo. Guadagnava poco, ma gli bastava. Poi faceva traduzioni dall'inglese. Aveva tradotto Moby Dick. L'aveva tradotto, diceva, per suo puro piacere. E l'avevano sì pagato, ma l'avrebbe fatto anche per niente, anzi, avrebbe pagato lui stesso per poterlo tradurre. Scriveva poesie. Le sue poesie avevano un ritmo lungo, strascicato, pigro, una specie di amara cantilena. Il mondo delle sue poesie era Torino, il Po, le colline, la nebbia e le osterie di Barriera. Alla fine si persuase, entrò anche lui a lavorare con Leone in quella piccola casa editrice. Diventò un impiegato puntiglioso, meticoloso, brontolando contro gli altri due che venivano tardi nella mattinata e se ne andavano magari a pranzo alle 3. Lui predicava un orario diverso. Veniva presto e se ne andava all'1 precisa, perché all'1 la sorella con la quale viveva metteva la minestra in tavola. Leone e l'editore ogni tanto si litigavano. Non si parlavano per qualche giorno. Poi si scrivevano lunghe lettere e si riconciliavano così. Pavese, lui, se ne infischiava. Leone, la sua passione vera era la politica. Tuttavia, aveva, oltre a questa vocazione essenziale, altre appassionate vocazioni, la poesia, la filologia e la storia. Essendo venuto in Italia bambino, parlava l'italiano come il russo. Parlava tuttavia sempre il russo in casa con la sorella e la madre. Loro uscivano poco e non vedevano mai nessuno. E lui raccontava nei più minuti particolari di ogni cosa che aveva fatto e di ogni persona che aveva incontrato. Gli piaceva, prima di andare in carcere, frequentare salotti. Era un conversatore brillante, benché parlasse con una leggera balbuzie. Ed era, benché sempre profondamente assorto a pensare e a fare cose serie, tuttavia disposto a seguire la gente nei pettegolezzi più futili. Essendo curioso della gente e dotato di una grande memoria, che accoglieva anche le più futili cose. Ma quando ritornò dal carcere, non lo invitarono più nei salotti, e anzi la gente lo sfuggiva, perché era ormai noto a Torino come un pericoloso cospiratore. Non gliene importava niente. Sembrava quei salotti averli totalmente dimenticati. Ci sposammo, Leone ed io, e andammo a vivere nella casa di via Pallamaglio. Mio padre, quando mia madre gli aveva detto che lui voleva sposarmi, aveva fatto la solita sfuriata che usava fare in occasione d'ogni nostro matrimonio. Questa volta non disse che lui era brutto. Disse: «Ma non ha una posizione sicura». Leone, infatti, non aveva una posizione sicura. L'aveva, anzi, quanto mai incerta. Potevano arrestarlo e incarcerarlo di nuovo. Potevano, con un pretesto qualsiasi, mandarlo al confino. Se però finiva il fascismo, disse mia madre, Leone sarebbe diventato un grande uomo politico. Inoltre la piccola casa editrice in cui lavorava era, benché ancora così piccola e povera, tuttavia rigogliosa di energie promettenti. Disse mia madre, stampano anche i libri di Salvatorelli. Il nome di Salvatorelli era, per mio padre e mia madre, dotato di magici poteri. Mio padre si faceva a quel nome benevolo e mansueto. Mi sposai. E immediatamente dopo che mi ero sposata, mio padre diceva, parlando di me con estranei, «Mia figlia Ginsburg». Perché lui era sempre prontissimo a definire i cambiamenti di situazione e usava dare subito il cognome del marito alle donne che si sposavano. Aveva due assistenti, un uomo e una donna, che si chiamavano lui Olivo e lei Porta. Olivo e la Porta poi si sposarono insieme. Noi continuammo tuttavia a chiamarli Olivo e la Porta. E mio padre ogni volta s'arrabbiava. Non è più la Porta. Ditela Olivo.